Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolari Network.
Sommario della puntata. Siria, un anno dopo la caduta di Assad. La gioia per le strade di Damasco più forte delle difficoltà. Il reportage di Esteri. Stati Uniti. Donald Trump oggi in Pennsylvania per tentare di rilanciare la sua presidenza. Il 76% della popolazione si lamenta del costo della vita che continua ad aumentare. Spagna. Crescita più che doppia rispetto alla media europea. Il governo Sanchez rinuncia ai prestiti di Next Generation. Crisi climatica. La produzione insostenibile del cibo causa danni ambientali incalcolabili, dall'ultimo rapporto delle Nazioni Unite. Il libro del martedì, Unspeakable di Martina Stefanoni, i veri motivi del silenzio delle multinazionali di fronte al genocidio di Gaza. Il premio per la pace a Trump viola la neutralità politica della FIFA. Una ONG britannica porta Gianni Infantino di fronte alla commissione etica del governo del calcio. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal reportage di Emanuele Valenti da Damasco. Ci racconta la Siria che ha vissuto un anno senza il dittatore Assad.
In queste ultime ore ci ha fatto una certa impressione osservare i continui festeggiamenti per le strade di Damasco. Festeggiamenti che non si sono mai fermati, nemmeno durante la notte. Musica, balli, fuochi d'artificio, spari, rose nei giubbotti antiproiettile dei poliziotti e sorrisi, tanti sorrisi. Un profondo senso di liberazione e un sentimento di speranza. In buona parte quello che si percepiva proprio qui a Damasco lo scorso anno, subito dopo la caduta del vecchio regime. La dittatura è durata così tanto, oltre mezzo secolo, che la sua fine va metabolizzata poco alla volta. I festeggiamenti di oggi seguono l'onda lunga di quelli di un anno fa. La gioia per le strade di Damasco, i selfie e i sorrisi stonano di fronte ai tanti problemi della Siria di oggi, o forse sono proprio la loro valvola di sfogo. Siamo stati per esempio sulla costa mediterranea, abbiamo parlato con alcuni sopravvissuti al massacro dello scorso marzo, almeno 1500 morti nella comunità alawita, la comunità di riferimento degli Assad. Hanno ancora paura, non si fidano del nuovo governo e delle sue forze di sicurezza. In questi giorni niente festa nemmeno nella regione curda nel nord-est e in quella drusa a sud. Siamo stati anche in alcune delle aree più martoriate durante la guerra, dove la gente non ha nulla. Molti vivono sulle macerie delle loro case, nelle stesse tende che si sono portati dietro dal Libano. Mahmoud vive a Bueida, provincia di Homs. Ha perso la vista mentre combatteva contro l'esercito regolare. Oggi lo accompagna per mano ovunque il figlio di 7 anni. Assad è responsabile di tutto questo, ma in fondo la nostra condizione materiale, dice, è la stessa di prima, anzi, forse stiamo peggio, mangiamo solo pane e patate. E poi abbiamo parlato con diverse persone che per i motivi più svariati hanno a che fare con il nuovo sistema. Lamentano già troppa burocrazia e un eccessivo controllo. Anche noi, per allungare il nostro visto, siamo dovuti passare da 6 uffici diversi nello stesso edificio. Timbri, firme, fogli, documenti. Una delle chiavi per comprendere la distanza tra i sorrisi per le strade di Damasco in questi giorni e le tante contraddizioni ce l'ha data Amina, mentre guardava una sfilata militare nel centro di Damasco. Abbiamo un nuovo governo, certo, un cambiamento epocale. Ma ci vorrà molto tempo perché i siriani non hanno ancora capito come muoversi in questo nuovo contesto. Amina ci dice poi che bisogna avere speranza, perché la speranza è tutto quello che hanno.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Stati Uniti, dove l'economia sta diventando un vero e proprio incubo per Donald Trump. Sentiamo Roberto Festa.
Oggi Donald Trump lascia Washington DC, destinazione Pennsylvania orientale. È il primo di una serie di viaggi che la Casa Bianca ha dovuto organizzare in tutta fretta in un momento di particolare difficoltà. E soprattutto l'economia a suscitare lo scontento di molti americani, nonostante le promesse, nonostante le assicurazioni di Trump in campagna elettorale, i prezzi non sono per nulla scesi. Anzi, il costo della vita continua ad aumentare e, dati di un sondaggio Fox News, hanno novembre il 76% degli americani dava un giudizio negativo della gestione di questa amministrazione in tema di economia. I dazi, almeno sinora, non hanno avuto l'effetto sperato. Nelle scorse ore Trump ha anche annunciato sussidi per 12 miliardi di dollari agli agricoltori americani colpiti dagli effetti dei dazi, effetti negativi. Comunque, il presidente ha sempre negato che le cose stiano andando male. Ha detto che la questione dell'affordability, cioè dell'accessibilità economica, è una bufala creata dai democratici. Ha spiegato che qualsiasi cosa vada male, la colpa è del suo predecessore, di Joe Biden. La strategia ha funzionato per qualche mese, ma Trump ormai è alla Casa Bianca da quasi un anno, riesce difficile quindi dire che tutta la colpa è di Joe Biden. Ci sono però altri segnali negativi, per esempio l'incapacità di presentare un progetto di riforma sanitaria che possa sostituire il criticatissimo Obamacare. E poi ci sono le politiche aggressive, probabilmente illegali, dei raid contro le barche di presunti narcotrafficanti alle azioni dell'ICE contro gli immigrati, politiche che hanno avuto l'effetto di rendere sempre più incandescente il clima politico. In politica internazionale c'è la questione ucraina, cioè la sicurezza con cui Trump aveva detto di poter risolvere in 24 ore il conflitto ucraino si è risolta nell'ennesima promessa mancata. Il presidente dà poi segnali sempre più preoccupanti quanto a controllo delle sue facoltà mentali. Lo si è visto addormentarsi alle conferenze stampa, alle riunioni di gabinetto, oppure anche lasciarsi andare a rantolii rabbiosi, spesso privi di logica, per esempio quello recente contro i somali definiti garbage, spazzatura. Ma c'è stato anche, per esempio, durante il weekend il discorso sul palco del Kennedy Center, dove Trump si è profuso in un lunghissimo, insensato intermezzo sui marmi che lui ha portato alla Casa Bianca da Italia e Grecia, ha detto quando la Grecia era Grecia ed era Grecia. Il caos continuo si è tradotto in una serie di pesanti sconfitte elettorali per i repubblicani in Virginia, New Jersey, California. La settimana scorsa poi si è votato anche in Tennessee, una roccaforte repubblicana, in un'elezione suppletiva per la Camera. Il candidato repubblicano, sì, ha vinto, ma con un vantaggio di 7 punti. Nel 2024 Trump aveva vinto con 22 punti di vantaggio. I repubblicani annusano l'aria e cominciano timidamente a mettere in discussione la leadership del loro presidente. Il voto per rendere pubblici gli Epstein Files, da parte appunto dei repubblicani che hanno votato per rendere pubblici appunto i documenti di Epstein, ecco, questo è stato l'esempio più clamoroso di questo inizio di rivolta. Oggi dunque Trump va in Pennsylvania e dà il via ad una serie di viaggi in giro per gli Stati Uniti per raddrizzare una situazione che non si sa però quanto sia a questo punto raddrizzabile.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Dagli Stati Uniti andiamo in Spagna, dove lì la crescita invece è più che doppia rispetto alla media europea. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La Spagna ha deciso di rinunciare a circa il 75% dei prestiti del Fondo Europeo Next Generation, invece di chiedere integralmente il credito di oltre 83 miliardi di euro concesso dall'Unione Europea. Madrid ha ridimensionato la richiesta a circa 22 miliardi. Un piano cruciale, il Next Generation, nato nel 2020, con l'obiettivo di attenuare l'impatto economico della pandemia. Una rete di sicurezza costruita sul debito comune dei 27 Stati dell'Unione, di cui Italia e Spagna sono stati i paesi che hanno ricevuto la quota maggiore di aiuti, sia sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto che di prestiti. E la Spagna, questo sì, utilizzerà al 100% le sovvenzioni a fondo perduto. L'economia l'economia spagnola gode di ottima salute e la fiducia degli investitori ha ridotto i costi di finanziamento sui mercati, rendendo i tassi dei titoli di Stato spagnoli quasi identici a quelli offerti dalla Commissione europea. In pratica, Madrid dice a Bruxelles grazie, ma possiamo finanziarci da soli, evitando così di appesantire ulteriormente il debito pubblico con nuovi prestiti europei. Una decisione che si inserisce in un contesto economico caratterizzato da un mercato del lavoro che tocca record storici. In Spagna la disoccupazione non è mai stata così bassa. A novembre sono stati registrati oltre 21,8 milioni di lavoratori attivi, il massimo storico per questo periodo dell'anno. La Spagna ha instaurato un circolo virtuoso, l'economia va bene e quindi permette più spesa pubblica e la spesa pubblica contribuisce a rafforzare l'economia. Un esempio è il numero di dipendenti pubblici che ha superato la soglia di 3 milioni con un incremento del 21% nell'ultimo decennio, superando quindi il blocco delle assunzioni degli anni della crisi. E poche settimane fa è stato firmato un accordo sindacale per un aumento dell'11% degli stipendi pubblici. A crescere però è anche il debito pubblico, che ha raggiunto la cifra record di 1.600 miliardi di euro, pari al 100% del PIL. Le previsioni indicano che sarà difficile scendere sotto la soglia del 90% nei prossimi 5 anni, anche perché il deficit spagnolo è fermo attorno al 3%. Un debito record che però non spaventa più i mercati, perché la Spagna oggi è considerata un debitore affidabile, perché il PIL spagnolo cresce a ritmi superiori alla media europea. Un debito gestibile, non più una bomba d'orologeria, almeno per ora, considerando che la crisi demografica e i pensionamenti di massa nel settore pubblico sono dietro l'angolo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Il programma dell'ONU per l'ambiente avverte che la crisi climatica potrebbe essere stata sottostimata, questa volta nel mirino e soprattutto la produzione insostenibile del cibo e l'uso di combustibili fossili. Ce ne parla Alice Franchi.
Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, UNEP, ha presentato a Nairobi il nuovo Global Environmental Outlook, un rapporto che mostra con chiarezza la gravità della triplice crisi planetaria: clima, biodiversità e inquinamento. I numeri sono allarmanti. Ogni ora la produzione di cibo e l'uso dei combustibili fossili provocano danni ambientali stimati in 5 miliardi di dollari. E le conseguenze non sono solo ecologiche. Il riscaldamento globale mette a rischio la sicurezza alimentare e idrica, la salute pubblica, l'economia e perfino la sicurezza nazionale. Ma il rapporto non si limita a descrivere il problema, quantifica anche il costo dell'inazione e i benefici dell'agire. Interventi mirati sul clima potrebbero generare nel lungo periodo benefici economici fino a 100 miliardi di dollari entro la fine del secolo. Secondo l'UNEP, l'attuale circolo vizioso può essere trasformato in virtuoso attraverso una politica ambientale efficace, spina dorsale della giustizia sociale, della sicurezza nazionale e delle strategie economiche globali. Oggi i danni legati ai combustibili fossili, carbone, petrolio, gas, e ai sistemi alimentari, agricoltura industriale e distruzione degli ecosistemi, generano danni ambientali e sociali. Questi costi sono definiti anche esternalità negative, perché restano fuori dai conti dell'economia tradizionale, creando però un impatto reale sulla vita delle persone. Infatti sono soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione che subiranno l'aumento del costo del cibo e dell'energia e l'allargamento della forbice della disuguaglianza. disuguaglianza. Il rapporto propone soluzioni concrete, un reddito universale basato su sussidi alimentari e vegetali e la rimozione dei sussidi ai combustibili fossili, una mossa che secondo i ricercatori potrebbe ridurre di un terzo le emissioni globali. L'UNEP avverte che la gravità della crisi climatica potrebbe essere stata finora sottostimata. Anche Copernicus, il programma spaziale europeo, conferma l'allarme. Il 2025 rischia di diventare il secondo anno più caldo dalla metà dell'Ottocento. Il settimo Global Environmental Outlook è stato presentato durante l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente, la principale piattaforma decisionale globale sulle politiche ambientali. Fin dal primo giorno è emerso il divario tra scienza e politica. L'Autorità per l'Ambiente, per bocca del sultano dell'Oman, ha richiamato i delegati alla responsabilità di trasformare la volontà in azioni concrete, per le persone e per gli ecosistemi. Una sfida che, anno dopo anno, diventa sempre più urgente.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa se il feu, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza. À Gaza. L'horizon est bleu, oui, je kiffe là. Nos réseaux expriment la liberté. La paix, mon frère, ma sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Effacez-moi là de son égard. Mon plus d'un sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, je vais déposer quelques fleurs. À Gaza. À Gaza. À Gaza.
Il genocidio di Gaza ci ha spesso messo davanti a una questione cruciale, quella dei due pesi, due misure. L'esempio più clamoroso è il comportamento di FIFA e UEFA che quattro giorni dopo l'aggressione contro l'Ucraina avevano sospeso la Russia, mentre dopo più di due anni di genocidio Israele continua a partecipare a tutti i tornei continentali. La spiegazione più logica sarebbe quella della mancanza della volontà politica della comunità internazionale per punire il governo Netanyahu, ma dietro c'è anche la mano delle multinazionali che sponsorizzano le principali competizioni sportive e che nel caso del genocidio di Gaza hanno dimostrato tutta la loro ipocrisia. Il libro di Martina Stefanoni, Unspeakable, uscito per Prospero Editore, va ad analizzare in profondità le vere ragioni di questa ipocrisia. Ecco un brano dell'introduzione.
Il 25 maggio del 2020, sui social network di tutto il mondo, prima negli Stati Uniti e poi nel resto del globo, iniziò a circolare un video destinato a restare nella storia. Mentre il mondo intero da più di tre mesi faceva i conti con le quotidiane, martellanti e asfissianti notizie legate alla pandemia da Covid-19, a Minneapolis, nel Minnesota, un uomo afroamericano di 46 anni moriva con il ginocchio di un poliziotto sul collo e la faccia schiacciata sul marciapiede. Da quel momento, George Floyd e la sua ultima disperata richiesta di aiuto, I can't breathe, non riesco a respirare, fecero il giro del mondo. Il suo volto comparve sui cartelli e murales. I social si riempirono delle sue ultime parole, mentre le strade e le piazze degli Stati Uniti, ma non solo, tornarono ad affollarsi di persone arrabbiate. Il movimento Black Lives Matter riprese slancio. L'onda d'urto provocata dalla morte di George Floyd fu enorme. Pian piano si allargò oltre i confini delle piazze e dei social media. Raggiunse istituzioni, organizzazioni e aziende. Ben presto, anche i grandi brand si allinearono all'opinione pubblica, prendendo posizione e iniziando a esprimersi pubblicamente contro il razzismo sistemico e la violenza della polizia. Nemmeno cinque giorni dopo la morte di Floyd, Nike pubblicò uno spot semplice ma potente, su sfondo nero, giocando sulla ormai storica campagna Just Do It, invitava gli americani a fare diversamente. «Non fate finta che non ci sia un problema in America», recitavano le scritte. «Non voltate le spalle al razzismo. Non accettate che ci vengano portate via vite innocenti. Non inventate altre scuse. Non pensate che questo non vi riguardi. Non restate in silenzio. For once, don't do it». Molti altri brand scelsero di seguire l'esempio di Nike, da Adidas ad Apple, da Google a Netflix. Le principali compagnie del pianeta hanno fatto a gara a chi rilanciava lo slogan più forte o donava di più per la causa. La pressione dell'opinione pubblica ha spinto molte aziende a cambiare le proprie politiche di inclusione e diversità, modificando le linee guida interne o investendo su programmi di formazione. La causa portata avanti dal movimento Black Lives Matter, però, non è stata l'unica a ricevere il sostegno delle grandi aziende negli ultimi anni. Il cosiddetto brand activism si è intensificato dal 2000 in poi, con un'accelerazione evidente nel decennio 2010-2020. I grandi brand globali hanno appoggiato battaglie per i diritti delle donne e della comunità LGBT, contro il cambiamento climatico e per la pace. Le aziende che si sono esposte su questi temi sono quasi sempre le stesse, grandi multinazionali, universalmente conosciute, in grado di raggiungere milioni di persone, da Coca-Cola a McDonald's, da Airbnb a IKEA, fino al grande mondo delle big tech, Apple, Google, Microsoft, Meta, Amazon. Esprimersi pubblicamente sulle cause sociali è diventato un punto d'onore per le grandi società, fino al punto che quando questo non avviene, si nota. È qui che il circolo virtuoso o vizioso del brand activism si interrompe. Si può individuare una data a cui far risalire simbolicamente la fine di questa politica comunicativa, l'8 ottobre del 2023. Il giorno prima, il movimento islamista palestinese Hamas aveva sferrato il più grande attacco sul suolo israeliano mai visto. Davanti all'orrore del 7 ottobre, le grandi aziende si sono mobilitate subito. I comunicati di condanna per le azioni del gruppo palestinese e le prese di posizione in solidarietà alla popolazione civile israeliana non hanno tardato ad arrivare. Da quel momento in poi, però, da quando l'esercito israeliano ha iniziato a bombardare la striscia di Gaza, è calato il silenzio. Per giorni, settimane, mesi, il mondo ha guardato quello che è stato definito il primo genocidio della storia trasmesso in diretta streaming. Le persone sono scese in piazza in centinaia di migliaia in tutto il mondo per protestare, mentre i governi hanno balbettato e le grandi aziende hanno scelto il silenzio. Si potrebbe pensare che il mutismo selettivo dei brand sia secondario davanti a un mondo in fiamme, e forse in parte lo è. Ma in una società globale, globalizzata come la nostra, impregnata di capitalismo, ciò che le aziende fanno o non fanno, e soprattutto ciò che dicono e non dicono, conta. Il loro silenzio penetra nell'opinione pubblica, permea il discorso e influenza la politica. Il cortocircuito del brand activism e la perdita della voce dei grandi marchi internazionali davanti al genocidio a Gaza non è prudenza istituzionale, ma una scelta calcolata, volta a proteggere interessi economici e geopolitici. E se il silenzio è evidente, meno limpide sono le motivazioni. Analizzarlo significa interrogarsi sul vero potere della comunicazione aziendale e su come essa contribuisca a definire ciò che è visibile, ciò che è dicibile e ciò che può essere dimenticato.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Dal libro Unspeakable di Martina Stefanoni. La ONG britannica Fair Square ha presentato una denuncia contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per aver assegnato a Trump il premio FIFA per la pace. Con la sua iniziativa unilaterale, Infantino avrebbe violato la neutralità politica dalla FIFA sancita dall'articolo 11 del regolamento. E prima di sentire Luca Parena, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
Gli applausi scrosciano al nome del Presidente degli Stati Uniti. Ad annunciarlo sul palco del Kennedy Center di Washington, un luogo di casa per Donald Trump, è il Presidente della FIFA, Gianni Infantino. Prima dei sorteggi dei gironi dei prossimi mondiali maschili di calcio, avvenuti lo scorso venerdì 5 dicembre, la FIFA e il suo presidente hanno consegnato a Trump il premio per la pace Football Unites the World, il calcio unisce il mondo. un premio riconosciuto al presidente degli Stati Uniti in apertura di uno degli eventi più importanti per la federazione internazionale, i sorteggi, a pochi mesi dall'evento sportivo più seguito al mondo, i mondiali, che nel 2026 saranno in Messico, Canada e proprio negli Stati Uniti. Se non avete mai sentito nominare prima d'ora questo premio per la pace, è semplicemente perché non esisteva. La FIFA lo ha fondato e assegnato a Donald Trump.
Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life and beyond awards.
Nei due minuti di intervento con cui ha ringraziato per il premio, Trump ha passato in rassegna le guerre che, a suo dire, lui avrebbe fermato, dal conflitto tra Congo e Ruanda a quello tra India e Pakistan, per fare solo due esempi. Un discorso a cui ha mescolato complimenti alla FIFA e a Infantino per aver già superato il record di biglietti venduti per i prossimi mondiali e considerazioni sugli Stati Uniti che appena un anno fa, prima del suo ritorno alla Casa Bianca, non se la passavano troppo bene, ma ora sono uno dei paesi più in forma del mondo, ha detto Trump.
The world is a safer place now. The United States one year ago was not doing too well.
La serata si è conclusa con la musica dei Village People e il presidente impegnato nella sua classica Trump Dance sulle note di YMCA. Uno spettacolo grottesco in cui la FIFA e il suo presidente si sono fatti megafono della propaganda trumpiana. La vicinanza tra il presidente della FIFA e Trump è ormai nota. Infantino ha partecipato a eventi alla Casa Bianca anche non legati al calcio, ha trasferito alcuni uffici della federazione niente meno che nella Trump Tower, ha stretto la mano al presidente statunitense anche in occasioni in cui lo sport non c'entrava nulla, come il summit di Sharm el Sheikh dello scorso ottobre, per il cosiddetto cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Al sorteggio dei prossimi mondiali, se possibile, si è però toccata una nuova vetta di servilismo. Valerio Moggia, autore del progetto Pallonate in Faccia, ne ha parlato nella nostra trasmissione L'Orizzonte.
Questo premio per la pace, la FIFA, o meglio il presidente della FIFA, Gianni Infantino, lo ha inventato letteralmente da solo. Nessuno sapeva all'interno della FIFA di questo premio fino a che il 5 novembre scorso Infantino non ha rivelato che sarebbe stato assegnato per la prima volta un premio per la pace nel mondo da parte della FIFA, che d'ora in avanti verrà assegnato ogni anno. Una sorta di Nobel alternativo, inspiegabile per certi versi, non si sapeva chi l'avrebbe vinto, ma dal momento stesso in cui Infantino lo aveva comunicato, tutti avevano scritto che sarebbe andato a Trump, perché era scontato, visti i rapporti tra i due e visto che meno di un mese prima Trump non aveva vinto il Nobel per la pace, era ovvio che questo premio era una sorta di consolazione in vista anche dei mondiali della prossima estate.
Niente di tutto questo resta nei limiti della decenza, ma se non altro è servito a rivelare fino in fondo il vero volto dell'organismo di governo mondiale del calcio e anche, forse soprattutto, il vero volto del suo presidente.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.